Io partirei facendovi vedere quello che potete trovare sui giornali o che seguite la televisione, ogni tanto qualche servizio che segnala o la scomparsa di alcuni ex lavoratori in alcune aree sensibili, oppure la presenza di amianto che può essere un problema per la popolazione, per la cittadinanza. Ci sono tantissime aree in Italia che erano interessate da produzioni industriali di grande importanza e che negli anni purtroppo hanno visto balzate alla ribalta delle cronache perché ci sono stati tantissimi casi di decessi appunto negli ex lavoratori di questi siti industriali. Qua ci sono alcune zone dell'Interland milanese, zone piemontesi, zone Casale Monferrato, Monfalcone, i siti che sono stati già descritti anche nella trasmissione che forse qualcuno di voi ha visto di Blu Notte qualche settimana fa. Facevo vedere i casi più eclatanti, che erano quelli di Casale Monferrato e di Monfalcone. Queste sono altre immagini, commemorazioni alla Fibronit. La Fibronit era un'altra sede importante a livello industriale, c'era un impianto per la produzione di cemento amianto importantissimo in Italia. Ci sono immagini delle associazioni esposte amianto, purtroppo tante persone che hanno perso la vita appunto in questi centri, in queste aree industriali, soprattutto dell'area dei cantieri navali di Monfalcone. C'è anche un altro titolo: le fibre della TAV sono pericolose, perché sapete c'è stata c'è ancora in discussione il problema della TAV, del passaggio dell'alta velocità, in rocce che potrebbero contenere amianto. Quindi c'è il problema di capire o no se è un pericolo per la popolazione, per la cittadinanza, perforare questo tipo di rocce e mettere nell'ambiente delle fibre. La cosa è stata strumentalizzata, ne avete sentito parlare tantissimo durante il periodo elettorale e preelettorale. A mio avviso si è fatto un gran parlare a sproposito, tanti politici hanno usato le parole amianto, le hanno mischiate con le parole radioattività e altre cose, facendo una gran confusione. La realtà è che vi posso dire che oggigiorno, con la tecnologia esistente, si può scavare in rocce contenenti amianto senza creare problemi di dispersione. Avevamo noleggiato dagli Stati Uniti un perforatore particolare, si pagava per il noleggio 1 milione di euro al giorno. L'abbiamo tenuto in stand-by per parecchi giorni, poi l'abbiamo rimandato a casa perché evidentemente si era capito che l'escavazione non poteva procedere. So che c'è stata una perdita di almeno 20 milioni di euro, quindi abbiamo impegnato tanti soldi e non si è fatto niente. Questo è uno dei tanti scandali legati appunto a questa all'alta velocità e alla costruzione di questo tunnel. Io partirei un attimo dicendo che cos'è l'amianto. L'amianto è un materiale naturale, è una fase proprio naturale che troviamo nell'ambiente, in ambienti naturali, è un minerale e diciamo con il termine commerciale di amianto, anche il termine legislativo di amianto, comprendiamo fondamentalmente 6 minerali. Uno è l'amianto bianco, chiamato anche, il termine mineralogico è crisotilo. Gli altri sono amianti di anfibolo, una specie mineralogica diversa. In realtà tutti sono accomunati da questa morfologia, dalla morfologia che vedete. Il fatto di essere costituito da un insieme di tante fibre. L'abito, noi mineralogisti lo chiamiamo fibroso asbestiforme. Non basta il termine fibroso, ma dobbiamo anche aggiungere il termine e la parolina, diciamo, magica, asbestiforme, nel senso che abbiamo proprio un materiale che assomiglia molto, è flessuoso in qualche modo, assomiglia ai capelli e si riesce a lavorare facilmente, non è semplicemente una fibra rigida. Se noi lo guardiamo al microscopio, il microscopio ottico, nella presentazione ho tolto tutti i marker dimensionali, perché insomma mi piaceva più risaltare anche un aspetto estetico di questi minerali. Lo vedete, sono tante fibre. Questo è un ingrandimento relativamente alto, fa vedere già qual è l'abito fibroso asbestiforme, cioè un insieme in realtà di tante fibre Cioè la fibra che avete visto, che vedete macroscopicamente, è in realtà un insieme sangue di tante, tante piccole fibre, e lo vediamo meglio con un altro tipo di microscopia. Questa è una microscopia elettronica. Questa è una fibra singola che in realtà, come vedete, è costituita da tante microfibre, sono chiamate fibrille e sono, diciamo, l'unità prima che forma la fibra. Quindi l'abito fibroso asbestiforme è proprio questo, un insieme di tante piccole fibrille unite in ciuffetti che possono, vi farò vedere, poi creare problemi. Perché? Perché possono essere inalate e quindi trasportate a livello polmonare. Fondamentalmente possono arrivare fino agli alveoli polmonari. Allora, di amianto se ne parlava già in tempi antichi. Lo usavano i persiani, i romani, ne parla Plinio il Vecchio, era già un materiale noto, perché è un materiale che ha delle proprietà eccezionali, ha delle proprietà tecnologiche uniche. Pensate che per alcune applicazioni non esiste un materiale sostitutivo dell'amianto. Quindi già era noto, vi dicevo, ai tempi dei romani, dei persiani, prima, e veniva utilizzato, per esempio, nella crematura dei morti, perché permetteva di ottenere delle ceneri di colore più chiaro, più gradevole, e quindi veniva mischiato appunto con le ceneri umane. Aveva proprietà, secondo alcuni, proprietà magiche, e veniva usato, è stato utilizzato anche largamente come fondamentalmente medicinale. Pensate il controsenso un po' della cosa. Sì. Boezio nel 600 lo usava, sì. Perché in realtà l'amianto per ingestione non fa niente. Non c'è nessuno studio scientifico che dimostri che l'amianto ingerito possa causare delle patologie, le famose patologie amianto correlate. È l'inalazione che può provocare, come vi farò vedere, fondamentalmente tre tipi di malattie. Però la malattia che interessa a noi, la popolazione, è una sola, si chiama mesotelioma, ne parleremo un attimo con calma. Questa è un'immagine presa dal Milione, di Marco Polo, XIII secolo, aveva girato in Cina, ha scoperto che di amianto ce n'era tanto, l'hanno utilizzato, e vi voglio leggere un passaggio del Milione. Dice Marco Polo, egli riferiva che in quel fango vi era un minerale che aveva una specie di fili come lana. Tali fili vengono seccati al sole e poi pestati in un mortaio di bronzo e successivamente lavati con acqua, così da essere separati dalla terra. La terra poi si getta via e i fili di lana vengono filati e con essi si fanno in seguito delle stoffe. Sapete benissimo tutti che con l'amianto ci facevamo i guanti, le tute, veniva utilizzato largamente proprio perché? Perché è un materiale che in qualche modo è resistente al fuoco. Resistente al fuoco, però attenzione, non significa che non si possa distruggere, significa semplicemente che è un materiale incombustibile, cioè non emette fondamentalmente dei fumi tossici, CO2 composto del carbonio, diossina, eccetera. Ma l'amianto a contatto con una sorgente di calore a certe temperature molto alte, vi farò vedere che si trasforma in qualcosa di diverso. È stato tanto usato, come vi ho detto, in passato, perché è diventato famosissimo nel secolo scorso, a partire dal Novecento, perché veniva utilizzato per le coibentazioni. I grandi lavori conosciuti nella storia sono quelli delle metropolitane di Parigi e Londra, il transatlantico Queen Mary e tantissime altre applicazioni che l'hanno reso un materiale famosissimo e diffusissimo. Perché in Italia era tanto famoso? Perché in Italia avevamo la miniera più grande d'Europa. Questa è l'immagine della miniera come appare oggi, è ripristinata, c'è un bel laghetto, è gradonata, piantumata e diciamo è resa in qualche modo inoffensiva. Questa miniera però ha lavorato a partire da più o meno, c'è proprio caldo qua, a partire dagli anni 30 fino al più o meno al 1992, in realtà qualche anno prima. Era gestita, la miniera è praticamente a 20 km da Torino, una località chiamata Balangero, ed è stata gestita con grande successo e profitto per quasi 50 anni. In realtà era, la produzione era partita prima, però insomma aveva avuto delle fasi alterne. Perché vi dico fino all'inizio degli anni 90? Perché con il 1992 in Italia esce una legge, la 257, che bandisce in qualche modo l'amianto dal territorio nazionale. Questa legge, ve lo dico, è probabilmente la legge più importante in materia di amianto. Ci permette di bandire l'amianto in quale modo? Impedisce l'estrazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, ma non impedisce l'uso. Per quello che sui nostri tetti c'è ancora tantissimo amianto, non è, diciamo, bandito l'uso dell'amianto. Cosa significa questo? Significa che se abbiamo delle tettoie in buono stato, poi parleremo anche di questo, l'amianto può essere lasciato in posto. Quindi, in teoria, una tettoia in buono stato non rappresenta un pericolo per la salute dell'uomo. Per questo che ancora l'amianto in teoria si può usare. È chiaro che non lo possiamo utilizzare per produzioni di manufatti, per la creazione di manufatti di varia natura, ma quello che c'è già sul territorio nazionale in realtà è utilizzabile. Vedremo poi cosa significa avere un manufatto in buono stato, cioè una tettoia in buono stato. Oggi vi ho portato qualche esempio, ma ne parleremo anche in seguito. Le immagini storiche che vedete provengono dal sito produttivo di Casale Monferrato. Ci sono alcune belle immagini storiche che fanno vedere appunto come erano gli ambienti di lavoro. Si lavorava, vedete, questo lavoratore ha semplicemente un fazzoletto e gli ambienti praticamente era una dispersione aerodispersa di fibre di amianto praticamente continua. Sono stati installati degli aspiratori solo dalla fine degli anni 70, ma in realtà c'era tantissimo amianto appunto nell'ambiente di lavoro, amianto che veniva appunto respirato dai lavoratori. Vi ho messo alcune immagini, oggigiorno i siti visitabili che contengono amianto. Questa è una foto che abbiamo scattato in Val d'Aosta, un'altra miniera importante, conosciuta per dove si estraeva fondamentalmente serpentino e amianto. Le zone adesso sono delimitate, trovate indicazioni chiare che ci può essere pericolo appunto di venire in contatto con queste fibre e quindi la possibilità di essere esposti alle fibre di amianto. Abbiamo fatto questa foto a Vallangero, la vita continua, c'è ripristino, la vita può continuare anche in queste miniere che diciamo contengono questo materiale diciamo per noi tanto pericoloso. Questa è un'immagine del sito produttivo della Fibronit in pieno centro a Bari. Ovviamente è un sito dismesso, bonificato, c'è il nome qui da qualche parte, non so se riuscite a leggerlo. Anche questo, come i siti di Casale Monferrato e tanti altri, anche noi abbiamo vicino il sito di Rubiera, producevano tantissimi materiali contenenti amianto, fondamentalmente cemento amianto, che veniva poi utilizzato a livello nazionale, distribuito ovviamente nelle aree che fondamentalmente a livello regionale per Rubiera. L'amianto è stato utilizzato praticamente ovunque. Qua c'è qualche immagine, nelle navi, nei treni, fondamentalmente perché ha delle proprietà particolari, peculiari, e era utilizzato come materiale per la coibitazione. È un materiale che è fonoassorbente, resistente al fuoco, isolante termico, è facilmente lavorabile, ha veramente delle proprietà uniche. Vi ho detto, per alcune applicazioni ancora non ha trovato un materiale sostitutivo. Vi faccio un esempio: nei freni delle auto, le macchine americane ancora utilizzano nei freni amianto. Questa è una grandissima contraddizione, se ci pensate. L'amianto è, come l'Italia, uno dei paesi più impegnati nella lotta contro l'amianto, però riconosce che non esiste un materiale alternativo che abbia le stesse prestazioni performanti come l'amianto, quindi lo continua a utilizzare nei freni. Cosa fanno? Allora lo importano dal paese vicino, dal Canada, che ha le miniere più famose forse al mondo, seconde solo alle miniere russe. Queste miniere sono attive, già vi do questo input, quindi paesi che hanno miniere di amianto attive che estraggono materiali e che lo esportano in altri paesi. Questi sono tubi, queste sono ovviamente le ben note tettoie di cemento amianto, questa è una tettoia di una ceramica importante. L'amianto è stato utilizzato praticamente ovunque, sia in ambito industriale, ovviamente per le tettoie, le coibentazioni, gli isolamenti. Come vi ho detto, un materiale, un eccezionale isolante termico. È stato utilizzato però anche in ambito domestico e per alcune applicazioni che sono abbastanza strane, possono sembrare abbastanza strane. Per esempio, è stato utilizzato nei sipari dei teatri, delle poltroncine. Risulta che il teatro Storti abbia ancora il sipario con una certa frazione di amianto, nelle poltroncine pure. Quindi è stato utilizzato veramente per le proprietà che aveva ovunque. Aveva altre due caratteristiche, come vi ho detto, era prodotto, era estratto in Italia, quindi era una materia prima disponibile sul territorio nazionale e di bassissimo costo. Quindi praticamente lo usavamo ovunque. Anche, pensate, nelle sabbie dei parchi giochi per bambini, asili, eccetera. C'era tantissimo disponibile, quindi perché non usarlo anche per questa applicazione? Questi sono altri tubi in Eternit, lo vedete, questi comignoli. Questa è il dipartimento, un'ispezione che ho fatto al dipartimento di biologia dell'Istituto di Biologia dell'Università di Modena. È ancora in buono stato, tutto sommato, questo camino, quindi hanno deciso di lasciarlo in posta ancora per qualche anno. Questa è una ceramica, la ceramica Cisa-Cervisa, questo lo vedete, il ponte praticamente che collega Maranello a un versetto, si vede benissimo questa tettoia tutta in cemento amianto. Vista da qua non dice molto, se vi avvicinate potete valutare voi stessi che lo stato non è eccezionale. Quella tettoia secondo me sarebbe da bonificare. Ce ne sono tante altre, però ci sono anche tante altre situazioni scandalose, sono queste quelle che interessano di più voi, le guardie ecologiche, diciamo. Trovate cemento amianto ovunque. Affermatemi se avete qualche domanda o qualche cosa, confermate questo, perché insomma, se andate nei boschi trovate tantissimo cemento amianto. Queste sono immagini della zona, diciamo, del Varesotto, in realtà è l'area vicino all'aeroporto della Malpensa. Io ho contatti con alcune ditte che fanno bonifica in quell'area e ogni tanto mi mandano qualche immagine per farvi vedere dove purtroppo ogni tanto vanno a finire le lastre di cemento amianto. Queste sono la tipologia più lunga, lo vedete, sono 3,5 metri queste. E evidentemente il proprietario non voleva investire nella bonifica di quel sito, tutto sommato molto piccolo, non sono tante lastre. C'è da chiedersi se aveva disperso le altre della copertura in qualche altro bosco, in qualche altra zona. Queste sono altre immagini, queste in realtà le trovate anche in rete. Cioè, il problema è questo di amianto, questa è un'altra cosa, di amianto che possiamo trovare in uno stato molto degradato, di forte degrado. Allora, qual è il problema? La tettoia, se diciamo esposta agli agenti atmosferici, le piogge attiche, all'intervento umano, quindi a fattori antropici, tende a degradarsi. Il degrado è fondamentalmente un degrado di tipo fisico, permette di disgregare la matrice cementizia e di rilasciare le fibre nell'aria. Quindi il problema è questo: se la lastra è in buono stato, la dispersione, la possibilità di disperdere fibre nell'aria è molto bassa, ma se lo stato di degrado è molto alto, ed è praticamente il caso di quasi tutte le lastre di cemento amianto, perché? Perché ormai sono passati tantissimi anni dall'anno della posa. Se è stato bandito del 92, sono sicuramente vecchie di almeno una ventina d'anni di queste tettoie, quindi comunque sono state esposte per tantissimi anni agli agenti atmosferici. Degrado, quindi possibilità di rilasciare fibre nell'aria. Le fibre, se inalate, possono rappresentare un pericolo. Vedremo quanto reale. Questa è una cava di pietre verdi possono contenere cemento amianto. Se l'escavazione è fatta a regola d'arte, diciamo,
quindi utilizzando quelli che si chiamano mezzi di protezione individuale, diciamo non c'è un pericolo reale per
gli addetti all'escavazione, per gli operatori. Quando invece siamo in questo caso, e adesso non so se notate, ma non credo che questo signore abbia un mezzo di protezione individuale. Come vedete c'è un gran polverone e possibilità di avere anche qualche fibra di amianto ovviamente associata. Però è chiaro che bisogna valutare la quantità di fibre che possono essere contenute in quel tipo di roccia e il reale grado di rischio per gli operatori. Allora, due parole su queste, con qualche immagine anche forse un po' forte. Questo signore è un ex lavoratore di un sito produttivo americano, fa fatica a respirare perché purtroppo l'amianto si è accumulato negli alveoli polmonari, praticamente li occlude, preclude lo scambio di ossigeno col sangue e impedisce il funzionamento, fondamentalmente la respirazione. Questo tipo di malattia che vi ho appena descritto è una malattia tipicamente professionale, è simile alla silicosi ma viene chiamata asbestosi ed è praticamente l'accumulo di fibre nei polmoni. Questa, vi ho detto, è tipicamente professionale perché servivano livelli di esposizione molto alti, cosa che non può avvenire oggigiorno. In Italia, vi ho detto, è bandito, non possiamo essere esposti come venivano esposti i lavoratori di Casale Monferrato, dell'Eternit di Casale Monferrato, a dosi di fibre espresse molto, molto alte, molto elevate. Ci sono però altre due malattie che sono chiamate carcinoma e mesotelioma. Il carcinoma in qualche modo è comunque legato all'esposizione forte, quindi un'esposizione ambientale. Quello che invece più deve preoccupare è quello che si chiama mesotelioma, che comunque è ancora una malattia che si sviluppa in ambito professionale, però è una malattia che si può anche sviluppare per esposizione ambientale. Cioè, quindi l'amianto che possiamo inalare tutti noi. Su questo voglio ritornare facendovi vedere qualche numero. Io ho cercato di limitare molto i numeri, però qualche cosa vi voglio far vedere, per dimostrare poi questa dell'esposizione ambientale, quindi del pericolo reale per la popolazione. Questa è una radiografia, accumulo di fibre a livello dei polmoni, quindi possibilità appunto di sviluppare queste malattie. Queste malattie, purtroppo, il mesotelioma in particolare, praticamente non lasciano scampo. Abbiamo visto a un convegno 2 anni fa a Roma che anche l'intervento chirurgico effettivamente può prolungare il tempo di vita, ma si parla di al massimo 5 anni. Quindi è una malattia che purtroppo non dà scampo. Veniamo un attimo in particolare questo problema del mesotelioma. Allora, se leggete anche in rete qualche articolo, qualche contributo, ci sono alcuni biologi, alcuni medici che affermano che in teoria basta anche l'inalazione di una sola fibra per sviluppare questa malattia. Allora, in realtà molti di noi pensano invece che è vero, possono servire, possono può bastare un numero molto basso di fibre, ma in realtà comunque ci deve essere una dose soglia, cioè un numero di concentrazione di fibre seppur basso ma comunque significativo. E secondo molti di noi una singola fibra in realtà non dovrebbe rappresentare un problema, anche perché l'amianto che abbiamo in Italia e l'amianto che veniva estratto dalla miniera di Valangero è l'amianto bianco. L'amianto bianco ha una caratteristica di avere un tempo di permanenza negli alveoli molto basso, generalmente un anno e mezzo, ho fatto anche questi calcoli. Perché? Perché quando arriva a livello negli alveoli polmonari viene subito attaccato da quelle sentinelle, che chiamo le sentinelle del nostro organismo, che sono praticamente delle cellule macrofagi che cercano subito di eliminarlo.
Quindi in realtà questo tipo di minerale, questo tipo di fase non dovrebbe essere così pericolosa in basse concentrazioni, basse bassissime concentrazioni. Sono le altre fasi dell'amianto, tipo l'amianto bianfibulo, che hanno tempi di persistenza nell'organismo molto alti e che quindi possono effettivamente portare anche in dosi molto basse allo sviluppo di queste malattie. Però in letteratura non c'è ancora uno studio che dimostri qual è il limite soglia necessario, diciamo, il valore di concentrazione necessario per far scaturire queste malattie. Da qui la necessità, diciamo, e la politica anche del nostro paese di eliminare completamente il problema, cioè di eliminare l'amianto dal nostro ambiente di vita, quindi portando il rischio di esposizione a zero. Questa immagine è un'immagine di microscopia elettronica che supportava un po' la tesi delle basse concentrazioni. Questo in realtà è un carcinoma sviluppato a seguito, appunto, si vede chiaramente dell'esistenza di una fibra di amianto, in questo caso un amianto di anfibolo, la specie decisamente più pericolosa. E il nostro corpo come reagisce? Cerca di digerire queste fibre, in realtà spesso perde la battaglia e comincia a generare quelle anomalie a livello cellulare, da qui la cosiddetta genotossicità di questo materiale, che portano allo sviluppo di queste malattie. Questo è quello che succede. Qua sotto ci sono delle fibre, queste sono delle concrezioni di ferritina, di alcune sostanze organiche, ossidi e idrossidi di ferro, che tentano di ricoprire in qualche modo e di dissolvere e di decomporre le fibre che sono presenti nel nostro organismo. Questa è anche l'immagine della copertina di un famoso libro che descrive appunto gli amianti e l'interazione col nostro organismo. Cosa succede? Succede che la fibra, vi ho detto, viene a contatto con il macrofago. Il macrofago ha una certa dimensione, generalmente ha un diametro che non supera i 20 micron. Le fibre di amianto hanno un diametro molto piccolo, ma una lunghezza che può essere molto grande. Quindi il macrofago in alcuni casi cerca di inglobare, di fagocitare la fibra, ma per la dimensione che ha non riesce nell'intento. Durante questa battaglia per cercare di eliminare la fibra, l'ospite indesiderato, il macrofago emette una serie di sostanze nell'organismo e induce quella che si chiama attività infiammatoria. In pratica emette delle sostanze che si chiamano citochine, sono radicali liberi, sono perossido, sono sostanze che cercano in qualche modo di dissolvere la fibra. Non ci riescono, ma restano nel nostro organismo. Da lì la presenza di queste sostanze, l'anomala presenza di queste sostanze è in qualche modo l'inizio della malattia vera e propria. Malattia che ovviamente si può sviluppare, come magari avete sentito anche dalle trasmissioni di Clonotte, con tempi di incubazione e tempi di latenza molto lunghi. Si parla per il mesotelioma di periodi di incubazione di 20-40 anni. Significa che gli esposti, negli anni 80-90 potrebbero, subire le conseguenze dell'esposizione oggi. Per questo che si è stimato che il picco massimo di decessi in Italia a seguito di mesotelioma, per mesotelioma, si avrà più o meno nel 2020. Perché abbiamo tutte le esposizioni, prebando. Eccoci, questo faccio anche un termine da inneggiamento delle cellule colpite. Questo significa che ed è già stato verificato sperimentalmente, c'è un danno a livello genetico anche, c'è quella che si chiama genotossicità, c'è proprio una modifica a livello genetico delle cellule che crescono in maniera anomala. La crescita in maniera anomala, in maniera esponenziale, vi richiama subito a quelle che sono le patologie neoplastiche. Allora, chi si deve preoccupare? Questa è un'immagine, questa era una protesta per l'installazione di un sito di smaltimento dell'amianto in Irlanda, una bella immagine con la manifestazione. Io però voglio farvi vedere questa tabella. Allora, questo è il comune di Milano, questa è una tabella mostrata a un convegno a Milano, se non ricordo male, 4 anni fa. Fa vedere i casi di mesotelioma negli anni dal 2000 al 2004. Allora, cosa si vede? Cercano di capire qual è, diciamo, qual è la causa, appunto, e in quali condizioni, diciamo, c'è stata esposizione ad amianto, per cercare di trovare una correlazione, diciamo, quindi quello che si chiama un tentativo di riconoscere i fattori eziologici che hanno portato allo sviluppo di questo del mesotelioma. Ecco che allora vedete, esposizione ad amianto professionale certa, probabile, possibile, sono più o meno 65% dei casi. Quindi in quei casi non sapevamo bene, c'era un sito produttivo, c'erano lavoratori e sono stati esposti. Ci sono però degli altri casi accertati di esposizione ambientale. Qua saltiamo sempre. Questo 4,4%. Cosa significa? Significa che in quei casi purtroppo c'è stata un'esposizione, come ho detto, ambientale, cioè persone comuni che in qualche modo sono venute a contatto con l'amianto e hanno sviluppato queste patologie. Ci sono anche alcuni casi, leggete, familiari, sono i familiari dei lavoratori, magari la moglie, la figlia, la sorella, che venivano in qualche modo in contatto con l'amianto. Perché? Perché magari lavavano i vestiti dell'impiegato della ditta Eternit o delle altre ditte che producevano cemento amianto. Ci sono anche altre diciamo voci, improbabile, vedete, ignota, non classificabile, tutte queste sommano più o meno al 30%, quindi un valore molto elevato. Io mi chiedo quante di queste sono veramente sono in realtà esposizioni a livello ambientale. Quindi noi abbiamo un'esposizione ambientale che è più o meno del 4%, più un certo valore che al momento è in conto. Diciamo che il nostro paese, le politiche, diciamo, di lotta all'amianto tendono a portare a zero ovviamente tutti i valori di esposizione in ambito professionale, ma l'idea è anche quella di portare a zero quella che può essere l'esposizione ambientale. Per quello che oggigiorno la linea seguita, la strategia seguita per eliminare il rischio di esposizione ambientale è quella di togliere la soggetto di esposizione, cioè rimuovere o bonificare i manufatti contenenti amianto, quelli soprattutto in cattivo stato, tipo questo. Questa è un'immagine che ho scattato vicino a Formigine, se non ricordo male, la strada di campagna, la strada bassa che da Formigine va, in realtà da Casinalbo verso Montale, dove abitavo qualche anno fa. Questo è il ciottolato che trovate nella stazione dei treni di Bologna. Lo vedete, sono di due colori, il pietrisco è di due colori. Più scuro queste sono pietre verdi che contengono amianto, crisottilo in particolare, e questi sono i calcari che hanno utilizzato per ricoprire questo, il pietrisco originale. Queste rocce contengono amianto, quindi a seguito di degrado possono emettere fibre dell'ambiente. Quindi ci sono vari siti, diciamo, che possono contenere amianto. Qua vi ho messo ancora una galleria di immagini di discariche abusive. Questa è una situazione che fortunatamente è stata sanata. È praticamente un sito dismesso vicino a Santa Maria di Mugnano, lungo la Nuova Estense, e oggi non la trovate questa situazione. Hanno tolto queste lastre circa un anno fa, lastre in avanzato stato di degrado. Questo sapete tutti che cos'è: l'11 settembre, il crollo delle Torri Gemelle. I primi 18 piani delle due torri avevano coibentazioni e pareti con amianto. Amianto anche in questo caso di crisottilo estratto, quindi l'amianto bianco estratto di canna. Allora, tanti di noi, quando hanno queste immagini subito, hanno pensato: Dio santo, ma quanto amianto troveremo
e troveranno nell'aria, diciamo, i cittadini americani nei prossimi anni.
Fatto sta che l'esposizione è stata fortissima per i volontari che hanno raggiunto l'area.
Ci sono già delle segnalazioni effettivamente di alcuni casi, diciamo, da tutti da volontari, però di queste esposizioni non solo ad amianto, ma in realtà anche a tantissime molecole tipo la diossina, eccetera, che sono state liberate durante il crollo.
Quindi probabilmente ci sarà un picco di decessi, immagino io, di mesotelioma e carcinomi fra più o meno 15 anni, 15-20 anni. Nella zona, diciamo, di New York, nelle zone di New York. Questa è una cosa che abbiamo fatto assieme. Io e un collega che è in Matea qua, è il professor Galli, mio collega del Dipartimento di Scienze della Terra. Questa è una tettoia crollata, vedete, un intervento dei vigili del fuoco, la tettoia è in cemento amianto, tutto è crollato. Allora la domanda che ci hanno rivolto i vigili del fuoco con un po' di preoccupazione era: ma siamo stati esposti all'amianto durante il crollo di questa tettoia? Siamo intervenuti subito, abbiamo visto c'era un gran polverone, siamo stati esposti, abbiamo analizzato le punte appunto dei vigili del fuoco e fortunatamente non abbiamo trovato niente. Non abbiamo trovato niente, anche perché vi farò vedere che in realtà l'amianto a contatto con un soggetto di calore a temperature molto alte tende a trasformarsi. Questo è un fattore in qualche modo positivo. Vi farò vedere che ha una certa importanza. Vi dico qualcosa sulla globalizzazione, diciamo, secondo me sulla mancata globalizzazione, ma comunque. In Francia l'amianto è bandito già da tantissimi anni, in Italia pure, questa è la quarta causa di morte negli Stati Uniti, questi sono dati recentissimi del 2002, ma più o meno il dato applicabile anche ai giorni nostri, adesso non si vede tanto, ma è questa la linea rossa, quindi in un anno 10.000 casi, vedete, di mesotelioma. Queste sono delle belle casette nel nord Europa, anche lì usavano amianto, l'hanno usato diciamo in maniera saggia, in qualche modo avevano scoperto una produzione di cemento amianto particolare, era molto compatto e veniva verniciato, in qualche modo si limitava il degrado delle lastre, per quello che ancora in tante casette che sono state comunque costruite negli anni 70 l'amianto in buono stato, solo a seguito di atti vandalici come questo c'è la rottura della lastra, in qualche modo la possibilità di liberare le fibre dell'ambiente. Questo è il logo che trovate anche in rete, praticamente della comunità a livello mondiale di paesi che sono contro il bando dell'amianto, cioè sono paesi che vogliono continuare a estrarre amianto, vogliono continuare a diciamo a produrre manufatti contenenti amianto e a distribuirlo in tutto il mondo. Non so come tempi, come vi faccio vedere, uno di questi paesi è il Canada, questa è la miniera, una delle miniere più grandi del mondo, la località si chiama, guarda caso, Asbestos, cioè Asbesto, tradotto, e il paesello è qua più o meno, la città mineraria è qua, è veramente la miniera più grande del mondo, esportano l'amianto in tantissimi paesi, tipo l'India. Queste sono immagini che trovate in rete, questo amianto canadese lavorato in India. Lavorano, come vedete, ovviamente senza mezzi di protezione individuale. Queste sono lastre di cemento amianto, non credo che siano la causa del pianto della bimba, però insomma possono comunque rappresentare un problema. E questa è un'immagine un po' forte di una persona che probabilmente, c'era scritto in rete, sta per morire a seguito appunto di queste malattie come il mesotelioma o il carcinoma. Vi ho detto, in tantissimi paesi l'amianto è ancora utilizzato, viene utilizzato anche per applicazioni nuovissime, particolarissime, per esempio per la produzione di nanotubi, nanocavi, come diciamo le fibre ottiche. In qualche modo la forma dell'amianto, questa, permette di avere un cuore conduttivo e una fase più o meno isolante esterna. Questa è proprio la morfologia tipica delle fibre di amianto. Quindi si studia ancora tantissimo, si fa ricerca per trovare queste nuovissime applicazioni per per l'amianto. Quindi c'è proprio una lotta a livello globale fra i paesi che lo vogliono, che l'hanno bandito, e i paesi che invece non vogliono il bando, vogliono continuare ad utilizzarlo. In Italia, come vi ho detto, dal 92 c'è una legge che bandisce il materiale contenente amianto. Nel 94 è stato fatto un altro decreto che ci permette di valutare lo stato di salute, diciamo, dei manufatti contenenti amianto, in particolare delle lastre di cemento amianto. Vi faccio vedere solo un numero. Quando dovete valutare, a seguito appunto di questo decreto ministeriale del 94, lo stato delle coperture, dovete guardare se in qualche modo lo stato di degrado dell'area è, diciamo, superiore al 10%, cioè se più del 10% dell'area è interessato da questo stato di degrado. Ci sono però delle linee guida, diciamo, che trovate in rete, sono queste. Sotto il piano regionale di protezione dall'amianto dell'ARPA, che vi dicono chiaramente quali sono le operazioni da fare per valutare le vostre coperture. Io ne ho qua una copia, ma la trovate facilmente anche in rete. Questa è una lastra recentissima, un'ispezione, una visita che ho fatto qualche giorno fa. È un edificio non lontano da qua, sarà in linea d'aria quanto un chilometro, meno vero di un chilometro da qua, è a Modena Est, quindi lastre in degrado. Quando abbiamo lastre degradate, in qualche modo da rimuovere, si può intervenire fondamentalmente in tre modi. Il modo classico è la rimozione, cioè eliminiamo il problema in maniera definitiva da quel sito, rimuoviamo le lastre contenenti amianto, oppure possiamo lasciare l'amianto in sito e in qualche modo neutralizzarlo. Lo possiamo, ovviamente lo fanno delle ditte specializzate, lo possiamo ricoprire. Questa è la tecnica chiamata di sovracopertura. Sono fondamentalmente delle lastre di alluminio che isolano il materiale e la copertura di cemento amianto. Ci sono altre tecniche. Un'altra tecnica di, in qualche modo, neutralizzazione è il cosiddetto incapsulamento, cioè si spruzza sopra la copertura un materiale organico, può essere una vernice acrilica o una resina. È meglio la resina perché veramente ci permette di vedere l'incapsulamento. Le vernici invece fanno solo una sorta di ricoprimento, vanno, come vedete, questa è un'immagine di microscopia elettronica, a ricoprire le fibre e a cementarle meglio, le cementano alla matrice cementizia. In questo modo noi in pratica ripristiniamo quello che era lo stato iniziale della copertura. E le vernici acriliche purtroppo fanno un ricoprimento. Se tagliate in pratica lo strato superficiale con una pellicola, lo potete rimuovere anche con le mani, quindi a mio avviso non è una soluzione molto indicata e molto saggia, anche se la legge italiana purtroppo confonde le due tecniche, cioè permette di fare una e l'altra e in pratica le racchiude sotto la stessa definizione di incapsulamento. Queste sono invece fasi di rimozione. Si spruzza sopra anche in questo caso una vernice acrilica per evitare la dispersione di fibra all'atto della rimozione. Si rimuovono le fibre, si creano dei pacchi, si impilano sostanzialmente 60 lastre, più o meno un numero molto vicino alle 60 lastre. Si sigilla il tutto e questo pacco dopo, cioè attualmente, viene destinato alla discarica, a discariche controllate, discariche che possono recepire i rifiuti contenenti amianto. Ritornerò su questo punto che ritengo fondamentale. Vi faccio vedere qualche cosa da uno studio recentissimo finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ci siamo presi la briga di monitorare l'aria di siti sensibili che contenevano amianto. E la faccio molto breve, questa è la stazione, ancora la stazione dei treni di Bologna, abbiamo monitorato anche questa, lo vedete, in realtà quest'area, la zona Piazzale Est, abbiamo monitorato ambienti di vita, ceramiche, scuole con manufatti contenenti amianto nelle vicinanze. Questa è un'altra ceramica abbastanza famosa della zona di Sassuolo. Siamo andati a vedere quante fibre venivano rilasciate dalle coperture. Beh, abbiamo visto che se le coperture sono in buono stato, la quantità di fibre rilasciate è effettivamente molto bassa. Quindi è vero quello che dice la legislazione, ed è anche vero che mantenere lo stato delle coperture, mantenere un buono stato delle coperture, limita molto la possibilità di dispersione, quindi la possibilità di esposizione. Abbiamo trovato comunque delle fibre nelle zone dove c'era uno stato avanzato di degrado. Questa è un'immagine di microscopia elettronica, l'abbiamo ribattezzata la fibra con la cravatta. Come vedete, in realtà è un effetto ottico di diffrazione elettronica. Sono molto piccole queste fibre, questo marker vi indica 20 nanometri, pensate. E abbiamo presentato i risultati, abbiamo fatto vedere effettivamente, diciamo, se seguiamo la legge italiana, se vengono rimossi i manufatti in cattivo stato e lasciati in sito solamente quelli con diciamo sostanzialmente in buono stato, la possibilità di esposizione viene decisamente limitata. Ritorno un attimo alle discariche. Perché? Perché sono un problema enorme per il nostro paese. Le discariche in generale, ma soprattutto quelle per il cemento amianto, quelle che recepiscono il cemento amianto. Questa è una delle poche discariche ancora operanti sul territorio nazionale, non è distante da noi, sarà più o meno a 60 km da Modena, non vi dico però in quale località. È una foto aerea che abbiamo fatto noi personalmente, abbiamo noleggiato un aereo per andare a vedere qual era la situazione, perché i proprietari non ci permettevano di visitare la discarica. Il decreto è in Lombardia, vi posso dire, dice chiaramente che le discariche dovrebbero essere a 300 metri dai centri abitati. Vi sembra il caso questo? C'è questa bella piscina. Io agli amici dell'ARPA, Giovanni, un giorno proposi di andare a studiare e campionare quell'acqua per vedere se effettivamente c'erano fibre di amianto. Sarebbe interessante vedere appunto quale può essere la concentrazione. Qua stanno lavorando, in realtà in fase già di esaurimento, anche purtroppo in fase di dismissione del materiale ci possono essere dispersioni di fibre, perché purtroppo non si lavora a regola d'arte. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte i pacchi vengono sommersi prima del ricoprimento, vengono a contatto con l'acqua, degradati rapidamente, con possibilità appunto di liberare delle fibre. Allora, il problema è a brevissimo termine, all'atto della dismissione, e a lungo termine. Nel medio termine non ci sono grossi problemi. Ma si è visto che a lungo termine anche le discariche, che in realtà dovrebbero essere impermeabili, possono rilasciare delle fibre. Le fibre le possiamo ritrovare nel percolato di discarica. Perché? Perché col tempo i pacchi vengono degradati, la matrice cementizia viene lisciviata e troviamo le fibre nel percolato di discarica. Ci sono già degli studi fatti da gestori addirittura delle discariche, quella di Barcale Torino in particolare, che hanno visto che ci sia una concentrazione molto alta di fibre nel percolato di discarica. Allora, se il percolato poi lo trattiamo, bene, ma se lo assimiliamo a un refluo industriale e lo rimettiamo nei torrenti perché magari non contiene metalli pesanti, allora ritorniamo a mettere fibre nell'ambiente naturale. Però uno può dire, beh, il torrente non fa niente, abbiamo detto l'ingestione, se beviamo l'acqua contenente amianto non succede niente, ma dovete considerare il fenomeno di evaporazione e quindi la possibilità di ritornare ad avere fibre nel sedimento concentrato e di nuovo nell'aereo disperso. Noi geologi poi dobbiamo anche valutare possibili alluvioni e catastrofi naturali. Questo è quello che è successo esattamente nel 2006 in una discarica a cielo aperto in Germania. L'amianto non lo portiamo solo in alcune poche discariche italiane ancora presenti, ma lo esportiamo in Germania. La Germania è rimasto l'unico paese ormai europeo a recepire i rifiuti contenenti amianto dal nostro paese.
Purtroppo nel 2006 l'alluvione hanno bloccato ovviamente, non è interessato la discarica, ha disperso un sacco di materiali contenenti amianto, di rifiuti contenenti amianto nell'area che insisteva attorno alla discarica, e hanno bloccato la ricezione dei materiali per almeno 6-8 mesi.
Unico sguardo all'Anda?
Sì.
Non ho capito bene, la discarica di prima... E stanno chiudendo da tutti i doveri?
Sì, ancora qualche anno, secondo
me. Allora, la legge, come dicevo, la legge dice che non è permesso una determinata, però loro qui stanno inquinando, perché loro stanno inquinando.
No, in realtà teoricamente lavorano a regola d'arte, e quindi non c'è possibilità.
Se voi avete fatto degli studi che vi siete accorti che non è così.
No, l'ha fatto un'altra discarica, quella di Varietà da Torino. Questa in realtà è in Lombardia.
Non è la stessa. Sì, è a meno di 300 metri dalla abitazione.
Questo sì, questo sì. Io ho un decreto, si trova anche in rete, che dice chiaramente che ovviamente non...
No, avevo capito, non funziona la legge.
Non funziona la legge, c'è forse qualche idea...
Siamo in Italia, se questo è voglio dire.
Se vogliamo dire così... In realtà basta guardare come viene trasportato e dismesso il materiale. Abbiamo visto che sono in contatto con delle ditte che fanno bonifica, smaltimento e stoccaggio del foraggio. Mi hanno raccolto per me delle foto durante non solo il trasporto, ma soprattutto durante le operazioni di dismissione. E vi assicuro che i fatti non vengono posti con cura. E viene preparato con un burro in molti casi vengono semplicemente scaricati. Non solo, la legge dice anche che il bilico non può circolare sopra i pacchi, perché sennò distruggerebbe, frantumerebbe il materiale. Ci devono essere dei canali apposta di scorrimento dei bilici. In realtà lo fanno senza grossi problemi, quindi fratturano massimo e disgregano il materiale. Non è che non ci si può fare niente, ci serve un'ispezione, magari non so, volete e le ispezioni ci sono. Io so per certo che per esempio la sede di Viterbo va a vedere la discarica con la Pomezia.
Ma che deve fare? L'ARPA?
Le ARPA, sì,
le scarpe di tanto devono andare.
Non è così facile, perché quando fanno le ispezioni in molti casi magari trovano una situazione
comunque materiale
faccio vedere queste cose perché io ho un'idea.
No, ma lei ha ragione, perché io mi sono accorto oggi, sono andato alla discarica, io faccio parte del gruppo di guardia anch'io, sì. E abbiamo litigato per come mettono via la roba della discarica.
È proprio questo.
Sì, 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 sì.
Ma comunque viene tutto ricoperto da quello che capisco.
Sì, in realtà alla termine di ogni giornata lavorativa eccetera. Però questa foto fa vedere che sono praticamente a bagno tutti quei pacchi.
Quello che non sono stati coperti.
Questa me l'ha raccolta, questa immagine ha scattato proprio un trasportatore. Un incognito ovviamente.
Un nostro infiltrato, diciamo. Allora, io però voglio farvi vedere, e chiudo qua la presentazione, voglio farvi vedere un progetto che stiamo portando avanti da qualche anno, ed è l'alternativa all'interramento in discarica. Allora, c'è un decreto del 2004 che legittima una cosa, secondo noi, eccezionale, una cosa che era ben nota già ai ricercatori italiani da almeno una decina d'anni, ci sono tantissimi brevetti, e questo decreto del 29 luglio del 2004 legittima appunto quelli che si chiamano trattamenti che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto. Cosa vuol dire? Vi ho detto prima, ma l'amianto è resistente al fuoco, cioè in pratica non emette fondamentalmente dei fumi, ma l'amianto a contatto con una sorgente di calore a temperature superiori ai 700 gradi centigradi si trasforma, subisce una trasformazione che noi definiamo, i chimici definiscono una trasformazione allo stato solido. Cosa vuol dire? Vi faccio vedere queste due immagini. Questa è la fibra originale, lo vedete con le caratteristiche, tipico abito fibroso asbestiforme. Questa è la fibra dopo la trasformazione cristallochimica. Questa è una fibra che diciamo, è stata trattata ad almeno 700 gradi centigradi, temperature quindi molto elevate. Cosa succede? C'è un fenomeno di ricristallizzazione, cioè questi che vedete sono tanti piccoli cristalli di una fase silicatica, in realtà di due fasi silicatiche, che non hanno più niente a che vedere con la fase originale, con l'amianto originale. E sono fondamentalmente due minerali che troviamo anche nelle rocce dell'arco alpino. Quello che riusciamo a fare in laboratorio è fondamentalmente un metamorfismo di shock termico, in tempi ovviamente molto rapidi, perché questa trasformazione avviene con una cinetica dell'ordine di un'ora o due. Diciamo, riusciamo a riprodurre quello che fa la natura in tempi anche geologici. Quindi è possibile trasformare l'amianto in qualche cosa, in una fase mineralogica che non ha niente a che vedere con la fase originale. Quindi questa è una cosa che era già ben nota da tempo e che però è stata legittimata solo nel 2004 da questo decreto. E quindi, questa è un'altra bella immagine che vi fa vedere, vedete, sono 10.000 ingrandimenti. Vedete, l'ex fibra è in realtà un ammasso di cristalli di deformazione. Sono dei cristalli di due minerali che si chiamano olivina e pirosseno, due minerali tipici delle rocce dell'arco alpino. Quindi il trattamento termico trasforma l'amianto. E cosa si può fare? Quindi si può tentare di industrializzare questo processo per avere un'alternativa all'interramento in discarica. L'hanno già fatto i francesi da almeno una decina d'anni, utilizzano una torcia al plasma che arriva a temperature altissime per fondere tutto il materiale e produrre questo oggetto, questo tipo di materiale che assomiglia molto a un'ossidiana, è un vetro, praticamente assomiglia a un vetro vulcanico. In realtà quello è il rifiuto contenente amianto trasformato ad altissima temperatura. Quello che abbiamo fatto nel nostro progetto, un progetto che portiamo avanti da ormai 6 anni, il mio dipartimento di scienze della terra, all'Università di Modena, assieme a dei partner industriali, siamo riusciti a ottimizzare e a proporre un ciclo industriale per la trasformazione diretta di questi che sono pacchi di lastre, quei pacchi che sono destinati alla discarica, quindi pacchi sigillati. I pacchi sigillati vengono trattati termicamente in questo forno a tunnel, arrivano a temperature che possono raggiungere i 1300 gradi centigradi per tempi molto lunghi e subiscono una completa trasformazione allo stato solido. In uscita il materiale è completamente trasformato, innocuo e per le leggi attuali è omologabile come materia prima secondaria, cioè può essere addirittura riciclato, riutilizzato, non c'è più bisogno di discarica.
Perché non lo fanno?
Questa è una bellissima domanda alla quale sarà molto tempo di risponderemo quando facciamo la discussione. Perché? Perché io vi ho detto due cose. Sono io l'inventore di questo processo, assieme ovviamente al fatto industriale abbiamo ottimizzato tutto il processo, eccetera. Ma quando lo vado a proporre a un comune, alla provincia, alla regione, ci sono due parole che spaventano, amianto e processo termico, trasformazione termica, che viene confusa con l'incenerimento. Questo non ha niente a che fare con l'incenerimento. Portare ad alta temperatura significa produrre cristalli di dimensioni sempre più grandi. Voi sapete che nell'incenerimento più alta è la temperatura, più alta è la frazione del cosiddetto nanoparticolato che può essere disperso. Quindi è praticamente la reazione inversa, quindi non ha niente a che fare con l'incenerimento, però è un processo che spaventa, è un processo innovativo, non ce n'è uno un altro, diciamo un processo simile a livello mondiale, c'è solo l'altro processo, quello con la torcia al plasma in Francia.
Ma questo processo qua produce calore?
No, usiamo il calore. Usiamo il calore per trasformare. Vi faccio vedere. Sì. Sì. Allora, è stato fatto ovviamente un business plan e i costi sono assolutamente competitivi con i costi della dismissione in discarica. Attualmente in discarica per portare l'amianto in Germania da Modena ci servono dai 130 ai 140 euro tonnellata. Il processo termico è un costo più o meno di 60-70 euro tonnellata. Non solo. Questa che vedete è la materia prima secondaria, cioè il prodotto della trasformazione. Questa la potete riciclare per produrre tanti prodotti industriali. Vi ho portato un po' di esempi e può essere usato come inerte per le plastiche. Questo è un materiale polipropilenico al 70% e 30% è questo prodotto che vedete. Quindi questo materiale è 100% un prodotto di riciclo. Abbiamo fatto, ovviamente siamo a 10 km da Sassuolo, piastrelle ceramiche, Gresco Porcellanato. Questi contengono una percentuale che varia dal 3 al 5% del prodotto di trasformazione. Quindi è possibile far quadrare il cerchio e diciamo trovare una destinazione d'uso per questo prodotto. Ecco, qua c'è una galleria di immagini, siamo andati a una fiera. Questo processo esce sulla rivista Ambiente Territorio, distribuita in Comondo, non so se questa settimana o la prossima, quindi in questi giorni. Queste sono le plastiche che vi ho appena descritto, Gres porcellanato, tegole, smalti ceramici. È possibile veramente riciclare il materiale per diverse e importanti, a mio avviso, destinazioni di uso. Finisco con questa, che magari non fa ridere tutti, dice l'applauso da una platea di vittime dell'asbesto, dell'amianto. Vedete, c'è solo il poveretto sulla sedia. Ah, ok. Vi ringrazio per l'attenzione.